6 di sera.
Ben ritrovati a 6 di sera, al microfono Agata Galfetti, e questi sono i temi che tratteremo in pagina. Gli aiuti finanziari non arrivano abbastanza velocemente, questa è l'accusa rivolta alla catena della solidarietà da parte dell'ambasciatore ucraino in Svizzera. Ogni franco donato deve andare a buon fine, risponde la fondazione, scettica sul mettere il denaro direttamente nelle mani dello Stato ucraino. Intanto sono tuttora ferme nel porto di Odessa le navi cariche di tonnellate di cereali destinate all'esportazione. La situazione non pare potersi sbloccare a breve. Ad Istanbul proseguono in gran segreto i negoziati mentre i prezzi decollano. Ringhiere pericolose e potenzialmente letali torna ad attualità dopo il dramma dell'Axenstrasse e la questione delle protezioni a fianco delle strade. In Ticino in corso da anni la sostituzione delle barriere non a norma. E sempre sul territorio seguiremo il monitoraggio del coleottero giapponese, specie invasiva che preoccupa i viticoltori.
La totalità degli insetti catturati raggiungono il milione sottostimato. Sono delle catture importanti, siamo contenti.
Cristina Marazzi, responsabile del servizio fitosanitario, nei prossimi mesi si cercherà di capire come contrastare questo organismo. Noi ne parleremo anche con un ospite. Questo è 6 di sera, possiamo cominciare. Non capita spesso che il rappresentante di un paese al quale sono destinati aiuti umanitari si lamenti con chi questi aiuti li fornisce. È per questo che stanno facendo discutere le critiche rivolte alla catena della solidarietà da parte dell'ambasciatore ucraino in Svizzera, Artem Rybchenko. A suo dire, fino ad ora, una parte troppo piccola degli oltre 120 milioni di franchi raccolti è stata spesa per aiutare la popolazione colpita dalla guerra. Gli aiuti urgenti stanno arrivando, ma occorre pensare anche a lungo termine e garantire che ogni franco donato venga utilizzato correttamente. Questa invece è la risposta della fondazione. Ci dice di più Mattia Serena.
Dallo scoppio della guerra, l'ambasciatore ucraino in Svizzera, Artem Rybchenko, è ovviamente tra i diplomatici più attivi a Berna. Parla tedesco ed è regolarmente presente sui media. Si impegna da mesi per far sentire la voce del suo paese. Era al fianco di Ignazio Cassis alla manifestazione in Piazza Federale contro l'attacco della Russia. È stato in prima linea con il Dipartimento degli Affari Esteri nell'organizzazione della conferenza di Lugano sulla ricostruzione. A non essere passate inosservate sono ora le sue dichiarazioni, prima su 20 Minuten e poi sulla NZZ. Rybchenko critica senza troppi giri di parole la catena della solidarietà. A suo dire, una parte troppo piccola dei circa 125 milioni raccolti sta arrivando alla popolazione ucraina e inoltre questo denaro non è impiegato dove la situazione umanitaria è più critica, vale a dire all'est del paese. Cosa risponde la catena della solidarietà? La delegata per la Svizzera italiana, Michelle Volonté.
Rispondiamo che la catena della solidarietà sta sostenendo invece molti e diversi progetti in tutta l'Ucraina e ricordiamo non solo in Ucraina ma anche nei paesi limitrofi, e questo lo facciamo fin dall'inizio dello scoppio della guerra.
Sono 34 i progetti con circa 15 milioni di franchi già stanziati. L'ambasciatore però va oltre, vorrebbe che i soldi venissero affidati a un programma di aiuti gestito direttamente dallo Stato ucraino, che sa dove occorre intervenire e come.
La catena della solidarietà non ha mai aiutato uno Stato e soprattutto l'Ucraina è uno Stato in guerra. Noi sosteniamo i progetti che ci vengono sottomessi dalle ONG partner presenti nel paese o nei paesi con cui noi abbiamo una collaborazione da diversi anni, quindi solo così possiamo veramente garantire che le donazioni vadano a favore degli aiuti umanitari.
Permettere all'Ucraina di decidere come usare le donazioni non permetterebbe di verificare, per esempio, che una parte non vada a finanziare la guerra, senza dimenticare i rischi legati alla corruzione molto diffusa nel paese. Si tratta di fare in modo che ogni franco donato vada a buon fine. I cittadini si sono mostrati molto generosi, magari però anche loro vorrebbero che gli aiuti arrivassero più rapidamente. Ancora Michelle Volonté.
Capiamo benissimo che tutti noi vorremmo sempre fare di più e più velocemente per una popolazione che soffre come quella ucraina. Gli aiuti urgenti arrivano. Entro la fine di quest'anno il 30% delle donazioni verrà investito in progetti concreti in Ucraina e in altri paesi, nei paesi limitrofi.
Significa poco meno di 40 milioni. La parte rimanente dovrà servire a garantire progetti a medio e a lungo termine.
Intanto sul Mar Nero il grano ucraino per il momento non si muove. I porti nella regione di Odessa rimangono chiusi. Non c'è ancora modo di sbloccare decine di milioni di tonnellate di cereali rimasti lì da quando è iniziata l'invasione russa. E questo nonostante l'accordo raggiunto oltre una settimana fa. Cosa sta succedendo? Lo chiediamo a Piero Grabeck della nostra redazione esteri.
Ma per il momento posso solo dirti che non si può sapere, o meglio, che si sta ancora negoziando all'interno del Centro di Coordinamento Congiunto a Istanbul. È l'istituzione appena creata appositamente per sbloccare la situazione nei porti ucraini non occupati dalla Russia. È lì a Istanbul che va in scena il difficile negoziato tra Russia e Ucraina con i buoni uffici di Nazioni Unite e Turchia. Trattative delicatissime, visto che, come sappiamo, Kiev e Mosca hanno scelto per ora di non intavolare dei negoziati di pace. Per ora la precedenza è ai colpi di artiglieria e ai missili che continuano a cadere sul suolo ucraino.
Comunque diciamo che un po' tutto il mondo ha gli occhi puntati sulla regione di Odessa, sui cereali che lì si sono accumulati. Da settimane si parla di rischio carestia in diverse zone del mondo, i prezzi hanno preso l'ascensore. Di fronte a questa impellenza si sta ancora perdendo tempo?
Beh, allora a Istanbul si sta ancora negoziando, ma apparentemente tutto è avvolto nel più grande segreto. Poco fa ho contattato il Ministero delle Infrastrutture ucraino a Kiev, quel ministero che nei giorni scorsi aveva mostrato come tutto fosse ormai pronto o quasi nei tre porti sul Mar Nero, da dove potranno essere esportati nel resto del mondo questi cereali bloccati. E neppure a Kiev possono spiegare quali siano i punti di attrito che ancora impediscono la ripresa delle esportazioni. Non si conoscono i motivi, non si avanzano ipotesi sulle soluzioni, ma si ipotizza perlomeno che forse domani potrebbe essere la giornata risolutiva.
Vuoi dire che da domani dunque tutto potrebbe tornare alla normalità?
Ma questo assolutamente no, e per vari motivi. Con ogni probabilità i tre porti non potranno funzionare al 100% del loro regime, e poi c'è una pesante incognita su quante navi verranno impiegate in questi delicati trasporti. Gli ucraini hanno minato le acque del Mar Nero per evitare un attacco russo. L'esercito russo da parte sua ha bombardato il porto di Odessa proprio sabato scorso, subito all'indomani della firma dell'accordo per sbloccare il grano. In queste condizioni è perlomeno probabile che le compagnie assicurative siano piuttosto restie nel fornire una normale copertura agli armatori, a chi decide di prendere a carico questi trasporti urgenti. Stiamo pur sempre parlando di decine di milioni di tonnellate.
Piero Grabeck in studio in diretta, e noi lasciamo il conflitto e torniamo su un altro dramma, quello degli oltre 150.000 bambini strappati alle loro famiglie native in Canada ad opera della Chiesa dalla fine del 1800 agli anni 90 del secolo scorso. Proprio per chiedere scusa alle comunità native si è appena concluso il viaggio di Papa Francesco, rientrato stamane a Roma. E per avere un bilancio di questo delicato viaggio abbiamo in linea il vaticanista di Repubblica, Paolo Rodari. Buonasera Paolo.
Buonasera a voi.
Che bilancio trarre dunque da questo viaggio?
Il bilancio è senz'altro positivo per il Papa, perché è riuscito a entrare nel cuore soprattutto dei nativi, delle popolazioni aborigene. Loro erano venuti a Roma ad aprile scorso e hanno chiesto al Papa di andare in Canada. Lui è andato per chiedere perdono, e questo perdono è stato recepito, è stato accolto. Anche i capi tribù con cui abbiamo parlato dicevano che il fatto che il Papa è arrivato nel loro paese apre in qualche modo anche un percorso di riconciliazione a lungo, da decenni atteso.
Possiamo dunque dire che questo tentativo di chiedere scusa, di chiudere una ferita, sia riuscito, oppure in un qualche modo le attese sono state magari deluse in Canada da qualcuno?
Sì, è un primo passo, e ovviamente qualcuno si aspettava scuse anche a nome della Chiesa in quanto istituzione, perché ci sono in ballo anche i risarcimenti che anche il governo in qualche modo dovrebbe dare, quindi il nodo dei risarcimenti è ancora aperto, e su questo forse qualche delusione c'è. Però è chiaro che è un percorso di riconciliazione che, se non altro, è iniziato, e che in molti, soprattutto in Canada, si augurano porti anche poi a risvolti economici per loro comunque importanti.
Grazie Paolo Rodari, che ci ha aggiornato sul viaggio di Papa Francesco in Canada. Ti auguro una buona serata.
Grazie a voi.
E noi torniamo in Svizzera per guardare ad una problematica tornata d'attualità dopo l'incidente di domenica scorsa sull'Axenstrasse. Parliamo di ringhiere ai bordi delle strade, troppo spesso pericolose se non addirittura letali. Il guidovia sull'Axenstrasse, ricorderete, non ha retto all'impatto di un'auto poi precipitata per oltre 40 metri nel lago dei Quattro Cantoni. E in Ticino il tema era stato d'attualità più volte nello scorso decennio, visti alcuni incidenti, anche mortali, che coinvolgevano proprio le vecchie ringhiere installate soprattutto sulle strade discoste. Il cantone allora aveva spiegato che sarebbero state sostituite nel corso degli anni e con Luca Berti abbiamo fatto il punto della situazione.
Tecnicamente le chiamano barriere tipo Stato, sono due pezzi di ferro, retaggi da altri tempi che da decenni non assolvono più al loro compito e non sono più a norma. Perché? Perché non reggono all'impatto con un'auto e in alcuni casi penetrano nell'abitacolo. Diversi i casi in Ticino, anno nero il 2016 con due incidenti mortali. A luglio sopra Cugnasco un'auto precipitò per 80 metri dopo aver sfondato la barriera, due settimane dopo una giovane perse la vita a Faido quando la ringhiera invase l'abitacolo. Sei anni dopo, cosa è cambiato? Diego Rodoni è direttore della sezione delle costruzioni del Canton Ticino.
Abbiamo più di 1000 chilometri di strade cantonali. Di questi la maggior parte hanno dei sistemi di ritenzione laterali ed è vero che negli anni stiamo continuando a sostituire le vecchie barriere tipo Stato.
Una promessa fatta dal cantone anche nel 2016. Allora i chilometri di queste barriere in Ticino erano 90, quante ce ne sono ora?
Ne rimangono ancora parecchie, ma molto meno da quando abbiamo iniziato la campagna di sostituzione. Indicativamente direi che ogni anno sostituiamo dai 2 ai 3 chilometri di questo tipo di barriere. Ci dobbiamo ancora lavorare, dunque non sarà un problema che andremo a risolvere nei prossimi 2 o 3 anni, ma è un continuo fare cantieri. Va anche detto che approfittiamo di sostituire queste vecchie barriere in contemporanea con altre tipologie di interventi lungo la strada.
Per ora ci si è concentrati soprattutto sui grandi assi stradali. Quando si terminerà dunque?
È difficile dire quando termineremo, purtroppo non possiamo semplicemente sostituire la barriera, ma la nuova tipo di barriera necessita di un cordolo diverso, dunque oltre a barriera va adattato il cordolo, va adattato la fondazione, non è il non voler sostituire la barriera, ma è l'appoggio della barriera che ci crea molto lavoro.
Un occhio sulla sicurezza stradale ce l'ha il Touring Club Svizzero.
Per noi vediamo il lavoro che continua, ma non è ancora sufficiente per mettere in sicurezza tutti i tratti stradali in Ticino.
Roberto Morandi, direttore del TCS sezione Ticino, il quale però rende attenti sul fatto che i guardrail possono diventare pericolosi per un'altra categoria di guidatori.
Per i motociclisti, se non c'è questa barriera protettiva sul terreno, il motociclista può passare sotto il guardrail e avere danni irreparabili.
Un tema conosciuto e a cui è attento il cantone, spiega Rodoni, soprattutto sui passi alpini.
Facciamo una parentesi sportiva ora perché si gioca a calcio in Challenge League e a Bellinzona il risultato si è sbloccato. Massimo Miccoli.
Sì, 12° minuto nel corso del primo tempo, terza giornata di Challenge League, Bellinzona in vantaggio all'ottavo minuto, rigore di Cortellezzi, rigore assegnato dal signor Uwiler per un netto fallo di mano su cross di Sosa, mano alta, senza discussione, ha trasformato Cortellezzi che ha spiazzato l'estremo difensore ospite da Silva. Il risultato, quando siamo al 12° del primo tempo, Bellinzona 1, Stade Losanna 0, studio.
Torniamo in studio, questo è 6 di sera, via libera in Svizzera a partire da lunedì alla prescrizione e alla somministrazione di canapa a fini medici. Ne abbiamo riferito ieri, ma oggi vogliamo concentrarci sulle opportunità economiche date da questa modifica di legge che permetterà anche l'export di questi prodotti. Gian Robiani ha cercato di capire se in Ticino c'è già qualcuno che ha nel mirino proprio questo obiettivo.
La nuova legge è destinata a rimuovere diverse barriere che oggi limitano la prescrizione di canapa per uso medico. E questo, se si considera anche la possibilità di esportare il prodotto, potrebbe dare un nuovo impulso alle coltivazioni. E c'è chi teme che in Ticino si torni ai tempi, ci riferiamo al periodo in cui proliferavano i canapai, in cui ampie zone del piano di Magadino erano coltivate a canapa con tanto di guardie private armate che proteggevano il raccolto. Andrea Zanini, presidente dell'Associazione Orticoltori Ticinese, è convinto che qualche suo collega guarderà di certo a questa nicchia di mercato, ma è anche piuttosto scettico sul suo potenziale.
Non è neanche così facile, qualcuno si è già anche cimentato, che poi i nostri associati integrino nelle loro colture anche la canapa perché è redditivamente interessante, può anche essere. Da noi non è vista di buon occhio la cosa, però può anche essere che ci sarà anche una certa sorta di regolamentazione su cosa ha la priorità di essere coltivato e cosa meno.
Perché è un periodo di grande instabilità internazionale, caratterizzato da incertezze economiche ed energetiche, e anche gli agricoltori devono tenerne conto.
È chiaro che io, quale presidente dei produttori di verdure, rappresento gli interessi della produzione di verdure e per noi la canapa non è una derrata alimentare.
Ma cosa ne pensa chi già oggi in Ticino coltiva canapa? Pablo De Gottardi è fondatore della Slow Farm di Minusio, che commercia e produce prodotti legati alla canapa light. Ci spiega che passare dalla canapa light alla canapa per uso medico non è facile, non è immediato e probabilmente non è neppure economicamente così conveniente.
Parlando di produzione medica si parla di una cosa completamente diversa da quello che facciamo attualmente, il CBD. Ci sono degli standard che per quanto riguarda la produzione sarebbero gli standard GACP, quindi sono standard di produzione per qualsiasi prodotto medico, ecco. Il vero problema però viene dopo, nella parte successiva, cioè nella fase di esticazione e poi di lavorazione del prodotto.
Anche perché l'intero processo per produrre e commercializzare farmaci a base di canapa deve sottostare ai controlli molto accurati di Swissmedic.
Potremmo eventualmente fare la parte di coltivazione, di produzione, ma poi dovremo passare, diciamo, il nostro prodotto a qualcuno che abbia questi standard più alti e che concretamente avrebbe in mano la fetta più grande della torta.
Improbabile dunque, secondo De Gottardi, che sul piano di Magadino si tornino a vedere scene già viste in passato.
Io credo di no, e se dovesse avvenire avverrebbe comunque entro i parametri designati dalla legge, quindi non ci sarebbero problemi come c'erano una volta, ecco.
Restiamo sul terreno per affrontare un tema molto discusso in questi ultimi anni, ovvero l'arrivo sul nostro territorio, nel nostro ecosistema, di specie invasive. Partiamo da un reportage realizzato dal collega Nicola Lund, che ha seguito le tracce del coleottero giapponese, tecnicamente Popilia japonica, sempre più di casa in alcune aree del Mendrisiotto. Il monitoraggio di questa specie è stato condotto attraverso due progetti pilota che prevedevano l'uso di due tipi di trappole, coordinati dal servizio fitosanitario cantonale guidato da Cristina Marazzi.
Aspetta che andiamo veloce a vedere se vediamo qualche pupilla, almeno per vedere anche i danni.
Sulla vite.
E, vedi, questi sono i danni tipici da pupilla. Vedi che dei foglie. Dopo, quando ce ne sono tante, cominciano ad andare giù. Appunto, ce n'è una qui, per esempio, che non so se è viva o morta. Quindi è ancora un residuo del trattamento.
State tirando anche le somme a livello proprio di cifre, soppesando le prede. A che punto siete?
Allora, adesso stiamo valutando le catture di 2 settimane fa. Diciamo che la totalità degli insetti catturati raggiungono il milione sottostimato. Sono delle catture importanti, siamo contenti, e questo per i due progetti. Abbiamo calcolato che ogni popiglia pesava precisamente, con una media 0,082, in realtà pesa la metà, per cui...
Quindi potrebbero essere il doppio.
Vicino al doppio, diciamo, dopo deve essere fatta una media.
Quindi siete soddisfatti dell'esito di questi progetti pilota, dall'altra parte c'è anche forse da preoccuparsi per il risultato, e perché significa che la popiglia ha davvero preso piede.
Sì, è preoccupante, però c'è anche voglia di vedere se riusciamo ad essere molto presenti con questo tipo di trappole e vedere se riusciamo appunto a omologarle, magari anche a utilizzo privato, perché l'idea del monitoraggio esteso nei comuni è anche di mettere in evidenza per il comune. Noi daremo al comune che ha partecipato a questi progetti una cartina ben dettagliata di dove le trappole sono più sensibili e dove meno, e da lì agiremo in maniera molto mirata. L'idea che abbiamo, se riusciamo a omologarla a livello proprio anche di privato, e nelle zone sensibili distribuirlo anche ai privati. Questo è un progetto nel cassetto, perché la trappola attualmente è consentita solo a utilizzo a scopo scientifico.
L'idea è anche quella di ampliare il novero di comuni della regione da coinvolgere nella posa di trapole. L'interesse c'è e come. Si cerca così di sopperire ai tempi lunghi della ricerca nell'individuare soluzioni con una strategia che mira alla cattura del coleottero e dunque al contenimento della sua diffusione. La vicinanza di Lombardia e Piemonte, dove ci sono i maggiori focolai europei, preoccupa sì Cristina Marazzi, che però vede anche differenze.
Ho come l'impressione, spero che non sia solo un'impressione, che la morfologia del nostro territorio ci aiuti un po', nel senso che abbiamo tante montagne in altitudine, in grande altitudine non va, è molto frammentato come territorio, per cui in certe zone non va. Anche nel focolaio stesso abbiamo due grossi focolai enormi, sempre più grandi, ma nei prati e nelle colture vicino magari c'è un vigneto vicino che praticamente non ne risente neanche.
Come si spiega? E qui che poche decine di metri possono cambiare totalmente.
E qui bisogna ancora capire tanto. Quello che noi stiamo guardando è un grande lavoro che vogliamo fare in inverno, che abbiamo cominciato già l'inverno scorso, è proprio testare i prati vicino, perché abbiamo l'impressione che se il prato dove loro vanno a deporre le uova non ha un'umidità costante, probabilmente c'è anche una grande moria delle larve. Non voglio dare false speranze, perché vediamo che comunque si trova va bene anche nella nostra regione, purtroppo. Sì, adesso bisogna vedere cosa succederà l'anno prossimo, cosa la popiglia ci riserverà, nel senso che vedere se effettivamente la popolazione è rimasta stabile. Personalmente lo troverei un grande risultato, perché da lì magari possiamo anche pensare di abbassarla ulteriormente. Se invece sarà decuplicata, allora vuol dire che abbiamo sbagliato qualcosa.
Questa dunque è la situazione per quanto riguarda il coleottero giapponese in Ticino. Per dare uno sguardo più ampio a queste specie che si insediano qui da noi, do il benvenuto a Mauro Togni, coordinatore del gruppo di lavoro Organismi Alloctoni Invasivi. Buonasera.
Buonasera anche da parte mia.
Il coleottero giapponese è solo l'ultimo in ordine di tempo di questi organismi invasivi, non è l'unico che preoccupa, ricordiamo per esempio la zanzara tigre, il cinipide del castagno o ancora la cozza quagga. Mauro Togni, quante specie state tenendo d'occhio?
Guardi, le do dei numeri che non riguardano solo direttamente il Ticino, si parla di circa 500 specie a livello europeo, di cui la buona parte sono a contatto col Mediterraneo, cioè nell'area più calda, Italia, Spagna, e purtroppo il Ticino fa parte di quest'area. In Ticino ne abbiamo una cinquantina tra vegetali e animali che ci destano più o meno preoccupazioni. Per alcuni, come ha citato lei, la zanzara tigre, ci sono anche dei programmi di contenimento, di lotta, per altri siamo ancora un po' sul chi vive, nel senso che sono arrivati ma non sappiamo ancora quanto si instaureranno qui da noi.
L'impressione è che quello delle specie invasive sia un fenomeno in crescita.
È un fenomeno che è cresciuto parecchio negli ultimi 20 anni ed è legato essenzialmente sempre alle attività antropiche. Abbiamo subito, contribuito alla globalizzazione. La globalizzazione porta a un sacco di trasporti tra i continenti e tutti questi organismi sono dei clandestini che si fanno trasportare da un continente all'altro. Poi ovviamente quando arrivano nel nuovo continente devono trovare delle condizioni corrette, quindi sfatiamo il mito del cambiamento climatico. Tutti questi organismi vengono da climi simili al nostro e poi devono trovare le condizioni giuste per attaccare. Tecnicamente noi parliamo di 1 su 1000, nel senso che 1000 organismi arrivano, 100 riescono a sopravvivere, 10 si naturalizzano, cioè restano a lungo termine, e 1 solo diventa invasivo.
Poi però ciò che attecchisce si diffonde rapidamente. Cosa significa per l'ecosistema indigeno?
Significa che c'è una preponderanza del nuovo organismo che va a diminuire quindi la biodiversità in vari modi, o portando delle malattie, il caso per esempio del gambero della Louisiana, che porta con sé una malattia a cui i nostri gamberi non sono immuni e quindi subiscono, oppure semplicemente perché impoveriscono talmente tanto l'habitat che li fanno morire di fame, è il caso per esempio della tartaruga dalle orecchie rosse o della coccinella asiatica, che sono talmente voraci che portano via il cibo alle tartarughe rispettivamente alle coccinelle autoctone, diminuendo quindi la biodiversità, perché poi di fatto ci troviamo in un ambiente che è pieno di una sola specie.
ed è anche poi difficile combatterle. Le chiedo allora come va la lotta.
Ma la lotta va a corrente alternata, nel senso che ci sono delle specie per le quali abbiamo trovato delle strategie che funzionano. La zanzara tigre è una di queste, per cui riusciamo a contenerla. Eradicarla è impossibile perché ci sono dei continui arrivi, in particolare dall'Italia, ma non solo. E in più si annida in posti dove magari non abbiamo neanche modo di controllarla, di fare la lotta. Ci sono invece delle specie per le quali abbiamo trovato o si è instaurato un equilibrio, come il cinipide del castagno. Nell'ambito vegetale, per esempio, stiamo avendo degli ottimi risultati nella lotta all'ailanto, nella lotta al pulivo nel Giappone, nella lotta alla verga d'oro.
Mauro Togni, dovremo prepararci, immagino, a nuove lotte, a nuovi arrivi?
No, non per forza, dobbiamo abituarci solo se non siamo disposti a controllare, a verificare, a rinunciare magari anche a una parte della globalizzazione a favore di un miglior controllo di queste specie. Non dimentichiamoci che l'arrivo di queste specie ha delle conseguenze importanti, al di là della biodiversità che è estremamente importante, ma il caso proprio della popillia japonica sta avendo degli impatti estremamente importanti sull'agricoltura che potrebbero avere delle conseguenze molto, molto gravi.
Grazie Mauro Togni, lo ricordo, coordinatore del gruppo di lavoro Organismi alloctoni invasivi, per averci aiutato con queste spiegazioni. Le auguro una buona serata.
Grazie a voi.
E una buona serata la auguro anche a chi ci ha seguito fin qui. Vi lascio allo sport e a seguire c'è il magazine culturale. Stasera fra gli ospiti di Angelica Arbasini, la giornalista e scrittrice Monica Pifaretti, a raccontare il suo ultimo romanzo. Restate con noi, a presto.